Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. L'aldilà della notizia di oggi cerca di conoscere più da vicino la comunità missionaria di Vil Regia e in studio abbiamo due rappresentanti di questa comunità, uno dei fondatori, la fondatrice Maria Luigia Corona e padre Marco Salin, che è il responsabile della comunità missionaria Vil Regia qua a Roma. Benvenuti, grazie per essere sulla Radio Vaticana in diretta.
Bene, grazie a voi.
Grazie.
L'occasione è stata questa mattina, proprio alla Radio Vaticana, nella Sala Marconi, la presentazione di un libro dal titolo Essere comunità per fare missione, con la prefazione del Cardinale Rilco, edito dalle edizioni Paoline, proprio sulla storia, sulla nascita, sul carisma, sulle caratteristiche dell'esperienza missionaria di Vil Regia. E allora diciamo subito con la dottoressa Maria Luigia Corona, perché una comunità missionaria? Che cosa ha acceso questo desiderio di essere missionari?
30 anni fa cercavo, come una giovane che aveva concluso i suoi studi, come tradurre in dono, tradurre in servizio la mia giovane esistenza. Fin dall'adolescenza avevo maturato una scelta di donazione agli altri e avevo anche conosciuto in lunghi anni di ricerca molte realtà ecclesiali, godendo di esse, apprezzandole, restandone anche attratta, anche affascinata, ma non riuscendo in realtà ad identificarmi totalmente in esse. E quindi la mia ricerca era arrivata ad un punto un po' sofferto. Che cosa Dio chiede? E la coscienza dell'amore di Dio era così forte che non poteva tradursi, non poteva che tradursi in un compito, che tradursi in una missione. Ma come? Come servire gli altri? Come comunicare agli altri quel Dio che avevo incontrato così potentemente e che aveva così intimamente dato senso alla mia giovane esistenza? È stato in quel momento di ricerca difficile che ho incontrato Padre Luigi Prandin, che a sua volta serviva la Chiesa. Era missionario, sacerdote, rientrava dal Brasile dopo anni di esperienza in Amazzonia e il fatto che lui avesse lavorato per i più poveri mi faceva sentire immediatamente in sintonia. Ma non è stato soltanto l'aspetto missionario che ci ha posti in fondo poi sullo stesso percorso, quanto un modo di concepire la vita ecclesiale. Che in fondo ho vissuto la mia giovinezza con la grazia del Vaticano II, conoscendo una Chiesa comunione, una Chiesa che valorizza il laicato, una Chiesa che si fa accoglienza di tanti servizi, di tanti ministeri, perché ognuno possa dare il proprio apporto all'edificazione dell'unico corpo di Cristo. E quindi incontrare in Padre Luigi un sacerdote che amava come me la missione, amava come me i fratelli più poveri, avesse come me il desiderio di raggiungere gli estremi confini della terra, ma anche avesse una concezione di Chiesa come comunione, è stato questo il primo punto di incontro. Ci siamo trovati già al primo dialogo a parlare del mistero della Trinità. Io avevo fatto parallelamente agli studi di matematica e scienze anche quelli di teologia, ma non erano gli studi teologici ad avermi rivelato qualcosa di questo mistero di un Dio trino, quanto proprio la ricerca costante di rapporto, di amicizia con le persone con le quali vivevo, con i giovani che amavo, con i miei coetanei che desideravo in qualche modo incontrare e ai quali desideravo far incontrare l'amico per eccellenza. Quindi ci siamo trovati con Padre Luigi a parlare di comunione, a parlare di comunità. Non era nelle nostre riflessioni assolutamente l'idea di fondare. Oggi forse si parla più facilmente di nuove comunità, di movimenti, di fondazioni, perché abbiamo già 30 anni di storia a riguardo. In quel momento la nostra conoscenza non ci lasciava soltanto davanti a questo grande bisogno di trovare risposte. Come fare comunità? Che non sia vita comune, che non sia l'istituto religioso che amavamo, ma che non rispondeva a questo appello di relazionalità, di partecipazione, di condivisione, ad immagine delle piccole, delle prime comunità cristiane, ma ancora di più ad immagine della grande comunità eterna che sono Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. È stato lì che ci siamo incontrati, ma ancora non è stato sufficiente perché si arrivasse a dire: il Signore ci chiede di dare vita ad una realtà che divenga anche spazio per l'inserimento di altri, cioè un carisma di fondazione. Perché giungessimo a questa umile consapevolezza e a questa profonda anche chiarezza che ci ha dato il coraggio di avviare qualche cosa senza sapere dove saremmo arrivati, in un progetto che era chiaro solo a Dio, abbiamo dovuto attendere dal primo incontro nel 75 altri 5 anni, dove io ho preso la mia strada, il mio cammino, ho fatto altre esperienze ancora. Così Padre Luigi ha continuato il suo servizio, egli era rettore all'epoca di un seminario missionario, di preparazione di giovani missionari. Quando ci siamo alla fine trovati anche attorniati da altri che erano disposti a dare la vita a Dio totalmente, disposti a lasciare il proprio paese, disposti a lasciare tutto, perché avevano intravisto la perla preziosa e quindi gioiosamente correvano pronti a tutto lasciare, a tutto vendere per acquistare l'unico valore prezioso, a quel punto l'interrogativo si è reso impellente. Abbiamo dovuto dire: beh, che cosa il Signore domanda? Anche altri ci chiedono. Altri che in fondo, camminando con noi, avevano anche respirato con noi e maturato con noi questa sensibilità. Ci pare che il Signore abbia preparato quelli che poi sono divenuti i primi compagni, quindi la nascita di una comunità subito, non due persone da sole che hanno dovuto ricercare degli altri, ma subito la nascita di una comunità. Ci pare che la preparazione dei primi compagni sia proprio avvenuta attraverso questa trasmissione semplice, in un camminare assieme, in un percorrere assieme la strada della vita, acuendo una sensibilità relazionale, una sensibilità anche spirituale alla vita di comunione e all'amore universale di Dio, che poi ha dato la forza anche a questi giovani di lasciare tutto, perché a 20 anni, 22 anni, 23 anni, 25 anni affrontare l'incomprensione degli amici, l'incomprensione talvolta anche dei genitori, lasciare il lavoro che ce l'aveva o un futuro promettente per chi concludeva i suoi studi, per mettersi al servizio dei più poveri e farlo con degli altri fratelli nulla tenenti se non la giovinezza, se non la vita, non poteva essere mosso da un progetto umano.
Quindi la vostra comunità missionaria Villaregia dal Borgo, nel nord Italia, dove in qualche modo è nata questa attenzione all'altro, guarda ai più poveri in modo missionario, ma oggi chi sono i più poveri? Sono quelli che non hanno denaro oppure sono anche quelli che sono i cosiddetti ricchi?
Beh, la sua domanda certamente apre un capitolo non facile da affrontare in poche battute, in poche parole. Certamente la povertà ha tanti volti, c'è la povertà materiale, c'è la povertà anche morale, c'è anche la povertà di umanità, un'umanità che non rispecchia più quell'uomo e quella donna ad immagine del Creatore che tutti stiamo in fondo desiderando, cercando e anche distruggendo. Il Papa parla di un'ecologia di relazioni nuove da ritrovare, da ristabilire. Certamente questa è una grande povertà, la divisione, l'accentramento dell'io, l'individualismo esasperato, un'idolatria dell'io in fondo che ci distacca da Dio. E il ritrovamento invece dell'io come noi, dell'io come persona in rapporto, come persona in rapporto con un tu. Questo è un percorso da fare, un annuncio da dare e una mano da tendere perché questo possa avvenire. Ma noi abbiamo anche scoperto che sono ancora milioni e miliardi gli uomini che, oltre a questa povertà, perché comunque questo avviene un po' a tutte le latitudini, sono anche segnati da una grande povertà materiale, dove la dignità umana è proprio calpestata e l'uomo è proprio sfigurato quando non si ha di che mangiare, quando non si può studiare. Parlare di 40% di analfabetismo oggi, vedere i giovani che non sanno leggere e scrivere, giovani intelligenti, vedere delle madri che sono arrivata ieri dalla Costa d'Avorio, ho visto sotto le apatan delle tettoie semplici in una piccola scuola di alfabetizzazione che abbiamo creato in diversi punti della nostra popolosa missione, 250.000 persone che ci sono state affidate 18 anni fa dal Vescovo, di vedere 700 persone 700 giovani donne, giovani uomini, delle madri di famiglia che prendono il coraggio di sedersi in un banchetto di scuola per imparare l'ABC, per imparare a scrivere, per poter leggere la parola di Dio, per poter scrivere ad un figlio lontano, per poter leggere anche soltanto un'insegna, anche soltanto un'indicazione che gli arriva tra le loro mani, credo che parli di una povertà non più degna dell'uomo del terzo millennio. Oggi l'analfabetismo, oggi morire di malattie curabili, oggi morire di fame, eppure ancora si muore di fame ogni giorno.
Voi siete presenti, Maria Luigia, in Africa e in America Latina?
Sì, abbiamo iniziato con il Brasile, immediatamente, successivamente, dopo appena un mese, all'inizio dell'86, anche il Perù. Poi abbiamo incominciato in Costa d'Avorio nel 91, poi siamo andati in Messico, siamo andati in Porto Rico, adesso abbiamo aperto recentemente in Mozambico. Mano a mano che abbiamo delle risorse umane, apriamo un'altra comunità per regalare e per condividere la vita di questo popolo, ma farlo come comunità. Quindi quando apriamo una missione dobbiamo almeno avere una decina di persone che partono, si parte come comunità.
Padre Marco Salina invece è responsabile della comunità missionaria di Villa Regia a Roma. Sì. Cosa cambia nel vostro carisma tra una missione in Costa d'Avorio, in Africa, in America Latina e nei quartieri periferici di Roma o nel centro di Roma?
Io sono stato 5 anni in Perù, nella comunità che abbiamo lì nella periferia di Lima. È stata una bellissima esperienza e ritornando mi sono reso conto dell'importanza che anche in Italia sia necessario continuare ad aprire delle case, delle comunità, che siano un centro di riferimento perché questa realtà missionaria non venga dimenticata o passi in secondo piano. Per cui tutte le nostre case in Italia hanno la finalità di poter ricordare ai fratelli, alle chiese, alle parrocchie, ma anche a tutti i gruppi ecclesiali, gruppi civili, tutte le realtà che incontriamo, che esiste la necessità di creare un mondo più unito, un mondo più solidale, un mondo più vicino l'uno all'altro senza grandi muri di separazione. Quindi i nostri centri missionari in Italia hanno la funzione di creare dei ponti, ponti di solidarietà, ponti di sensibilità, ponti di aiuto, di collaborazione, e i centri missionari appunto svolgono attraverso un'azione di sensibilizzazione, di informazione, e sono dei punti di riferimento dove le persone vengono o noi ci proponiamo a visitare le varie realtà.
Roma è una diocesi missionaria, lo abbiamo più volte sottolineato, grazie anche all'impegno del Cardinale Vallini, vicario del Papa per la diocesi di Roma. Voi siete una comunità missionaria, come mettete insieme, come vi incontrate come comunità e come diocesi?
Noi collaboriamo molto con il centro missionario diocesano della diocesi di Roma. Da diversi anni cerchiamo di portare avanti delle iniziative insieme, sia per quanto riguarda la formazione attraverso dei laboratori missionari con i quali anche noi ci siamo trovati a realizzare, a portare avanti, e sia anche attraverso delle animazioni in qualche parrocchia che si apre alla richiesta di voler rendere più missionaria i loro incontri, la loro liturgia, e quindi questa è una delle prime collaborazioni che stiamo portando avanti. Poi chiaramente Roma anche ha tante altre risorse, perché ci sono moltissime parrocchie che lavorano per un aiuto attraverso un loro gemellaggio, e tante volte queste parrocchie ci chiamano per poter raccontare, per poter animare e anche dare sostanza con contenuti ai loro gruppi, che veramente fanno tanto con tanta fantasia per aiutare le missioni o i missionari che hanno conosciuto o quelli che loro stessi hanno aperto.
Padre Marco, davanti ai problemi concreti di una città, penso alla difficoltà di portare avanti una famiglia, penso alla difficoltà di avere una casa, gli sfratti, la mancanza del lavoro, famiglie che si sfasciano, voi come missionari come intervenite? Che rapporto c'è secondo voi tra la preghiera e l'azione come comunità?
Allora, il nostro centro è un centro intanto che accoglie qualsiasi persona che desidera innanzitutto fermare se stessa per cogliere dove sta andando e poter trovare una comunità che accoglie per farla incontrare con Dio. In questo senso alcune persone a volte giungono alla nostra comunità con il desiderio di ricentrare, di rimpostare a volte la loro stile di vita. In questo senso l'educazione, la formazione ai giovani, agli adulti, alle coppie che svolgiamo periodicamente si unisce anche al fatto di andare noi incontro a quelle persone che vogliono comunque cambiare stile di vita. Le difficoltà di oggi di tante persone è perché comunque si è abituati ad uno stile di vita e quando non è più possibile portare avanti quel tenore comincia già una fase di difficoltà, di non voler cambiare lo stile e quindi di sentirsi a disagio. Invece, incontrando i missionari, mi pare l'opportunità è quella di guardare ad una sobrietà di vita che diventa non solamente una rinuncia alle cose, ma diventa un riandare al centro delle cose. Andare al centro della cosa importante all'interno di una famiglia, che certamente è quella di avere una casa, un affitto da poter pagare, delle necessità, ma che tante volte siamo abituati anche ad avere tante cose in più che quando ci mancano sembra mancare l'aria. Ecco, la spiritualità della comunità che vive questa espropriazione di se stessi per poter andare incontro all'altro nelle sue esigenze e quindi come pian piano dimenticare se stessi diventa un aiuto a considerare che quello che abbiamo è ancora tanto. Se poi anche lo rapportiamo alle esperienze che raccontiamo in tante missioni dove veramente le persone non hanno di che vivere, allora tante cose, tanti problemi si relativizzano. Non voglio per questo dire che non c'è una difficoltà attualmente in Italia a livello economico per tante famiglie, ma voglio dire che forse l'incontro con i missionari diventa l'occasione per relativizzare, per trovare il centro importante su cui convergere e anche per relativizzare a volte abitudini che ormai si sono stanziate ma non sono più sostenibili.
Maria Luigia, e poi chiudiamo con Padre Marco, una delle vostre caratteristiche spirituali come comunità è la ricerca della provvidenza, il ruolo della provvidenza. E qui il discorso si fa difficile perché la provvidenza è qualcosa che certamente non si va ad acquistare in un supermercato, non si va al bar, non si va in latteria o dal panettiere. Questa provvidenza, come la conoscete voi? Che cos'è? Come ce la potete testimoniare?
Quando 30 anni fa abbiamo incominciato la nostra vita assieme, qualcuno di noi aveva il lavoro e ci siamo detti cosa facciamo. Eravamo una trentina il primo gruppo. Abbiamo fatto un po' di conti. Se 30 di noi hanno lo stipendio, se 15 di noi hanno lo stipendio, vediamo come potremo fare. Beh, si riesce a vivere e qualcuno di noi poi fa l'attività a tempo pieno. Però in realtà il nostro desiderio, la nostra chiamata era proprio quello di essere a tempo pieno, totalmente a servizio del Regno. Totalmente. Quindi non 8 ore di lavoro, 8 ore di riposo e poi nel tempo libero qualcosa per gli altri. Quindi abbiamo fatto questa scelta, Signore, se tu vuoi questo, cerca di, cioè confermaci, se è questo che vuoi, manda ciò che serve. Tu che hai detto di osservare gli uccelli del cielo, tu che hai detto di osservare i gigli del campo, tu che hai detto di lasciare tutto per servirti, per mettere il tuo regno al primo posto. Se è questo che vuoi da noi, noi possiamo servirti lavorando e amministrando il nostro stipendio, come tanti tuoi servitori, tanti tuoi apostoli fanno, o possiamo far così. Abbiamo incominciato in Sardegna, il primo gruppo, subito dopo, alle foci del Po, appunto a Villa Regia, in mezzo ai campi. Non eravamo nel cuore di una città dove tanti potessero accorgersi che un gruppetto di persone un po' matte fosse giunto, no? In mezzo ai campi, quindi non sapevamo neanche come sarebbe andata la questione, ma è arrivato subito il segnale. Al mattino abbiamo iniziato ad andare a comprare il pane, primo anno, i primi giorni, abbiamo comprato il pane e il fornaio ci dava il pane perché lo portava prima delle suore che occupavano il piccolo asilo che il vescovo ci aveva messo a disposizione gratuitamente. Perché il primo giorno erano state poi le nostre sedi, le nostre case. Quando abbiamo capito che però occorreva pagarlo, noi abbiamo detto al fornaio, guardi, ci scusi, ma noi abbiamo fatto una scelta diversa, le chiediamo di non portarci più il pane. ma ho fatto qualcosa, ho combinato qualcosa, non vi è piaciuto, non è di vostro, no, no, guardi, non è lei, siamo noi, abbiamo spiegato un po'. Cioè, beh, se è così, il pane ve lo porto lo stesso. È stata la prima risposta. Poi è cominciato ad arrivare ora questo, ora quello, ora quell'altro. A un certo punto sono arrivate tante carote, il libro lo racconta. Sono arrivate tante carote, i cestoni, i vasconi di carote. Abbiamo mangiato tante carote per tanto tempo, sempre quelle. Si dice che la vitamina A fa bene alla vista, ma uscivano proprio dagli occhi. Non ne potevamo più. Allora ci siamo fermati e abbiamo detto, ci stiamo. È questo che vogliamo, è questo che Dio ci chiede. Qualcuno non se la sente e tutti siamo andati avanti. Tutti abbiamo confermato il nostro sì. A quel punto il sì lo ha detto Dio. Noi amiamo chiamare la provvidenza come amen di Dio alla vita dell'uomo. La sua conferma che quello che facciamo è la sua volontà. E da lì è incominciato ad arrivare tutto. Quindi sono 30 anni che non compriamo niente per la nostra vita e quello che serve ci arriva. Non è soltanto la vita materiale, arriva il pane, arriva la frutta, arriva il vestito, arriva la carne, non abbiamo più comprato niente in 30 anni, non è solo questo, ma vivere di provvidenza e confidare che quello stesso papà che ti manda il pane, che ti manda le scarpe, il numero del tuo piede, che ti manda la giacchetta che ti serve per quell'incontro lì, quello stesso papà dà anche senso a quel dolore. Dà senso a quel fallimento, dà senso a quell'incomprensione, ti fa vivere quell'altro incontro, ti dà un cronista che ti permette di testimoniare l'amore di Dio attraverso la radio.
Grazie, grazie. E chiudiamo con Padre Marco Salin, perché a parte che tutto questo di cui noi abbiamo cercato di parlare, naturalmente in sintesi, lo trovate su questo libro presentato oggi, Essere Comunità per fare missione, della comunità missionaria di Villa Regia, edito dalle Edizioni Paoline, ma in agosto ci sarà anche un'occasione per riflettere in comunità di queste tematiche. Padre Marco.
Sì, in agosto, dal 6 al 9 di agosto, realizzeremo il nostro terzo meeting giovani internazionale, dove sono attesi oltre 1000 giovani dall'Italia e anche 200 giovani dalle missioni come delegazioni, per potersi incontrare tra di loro, dialogare insieme e attraverso laboratori variopinti in cui esprimere e conoscere la missione, attraverso incontri che ci permetteranno anche di approfondire quello che è la realtà missionaria e nelle sue esigenze. Un incontro tra giovani del sud con giovani del nord per credere in un mondo che non vuole più una separazione tra questi due blocchi, ma un unico abbraccio.
Molto bene, vogliamo ricordare le modalità per partecipare a questo meeting?
Sì, basta andare sul sito www.cmv.it e si trova lì l'indicazione anche per l'iscrizione online.
Grazie a Padre Marco Salin, responsabile della comunità missionaria di Villa Regia a Roma, grazie a Maria Luigia Corona, fondatrice della comunità di Villa Regia, che è voluta restare, anzi le abbiamo chiesto, ringraziamo di restare, nonostante appunto il suo viaggio recentissimo, come ci ha raccontato, dall'Africa. Grazie, buon lavoro
grazie a
voi tutti.
A voi.
Da Luca Collodi, grazie a Vasco Feligini, Maria Serena Tullio ed Eva Orman, la linea torna alla regia.